Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi, vobis, anc auditionem latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della 160esima puntata di Anima Latina, radio colloquia di lingua ecclesie, il nostro vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori della lingua latina. Carpe diem, non perdete questa occasione, conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola, per guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo, della novità a tutti i costi. E saluto subito la persona che conduce con me questa trasmissione ed è redattrice dei testi di Anima Latina, ben ritrovata all'archeologa giornalista Maria Milvia Morciano.
Salve Fabio e salvete omnes.
Immo corde.
Dal profondo del cuore.
Grazie Maria, ben trovata. Dovete sapere che Maria, appunto, essendo archeologa, è particolarmente interessata. Noi stiamo registrando alla metà del mese di giugno 2024, è molto interessata a quello che sta accadendo di fronte alla nostra redazione, perché sapete che per gli scavi di Piazza Pia per il Giubileo è stato fatto un ritrovamento archeologico eccezionale. E oggi abbiamo mostrato le immagini di questo ritrovamento eccezionale dal nostro terrazzo all'ospite che con noi in studio dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana ci ha raggiunto Don Mario Popovic, che ringrazio moltissimo.
Immo etiam ex corde, salutem plurima omnibus vobis.
Don Mario è rimasto molto colpito dalle immagini di questa, si chiama Fullonica, dico bene Maria,
sì,
che
certo.
Si vede dai nostri terrazzi, perché appunto stanno andando avanti i lavori per realizzare questo sottopasso.
È davvero spettacolare, sì.
Un ritrovamento archeologico eccezionale, sì. Cosa ti ha colpito, Don Mario? Cioè, non hai mai visto una cosa del
mai
genere?
Mai visto, sì, perché una cosa proprio a prima vista è meravigliosa, no? E poi sarà spostato, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì. Smontato e spostato.
Anche una...
Di che epoca è questa cosiddetta
fullonica? La fullonica è della seconda metà del secondo secolo d.C., poi ci sono delle fasi antecedenti della prima età imperiale. Secondo Gualtieri ci sono anche strati di età cesariana, però... Non è stato ancora detto quali di preciso. C'è un muro trasversale molto bello imbugnato che a me sembra di età Augustea Claudia.
Fullonica era il luogo in cui si lavavano i panni?
Sì, è una specie di laboratorio dove c'era un sovrintendente schiavi addetti a pestare queste stoffe dentro dei dolia, delle giare scapozzate senza orlo, e poi questi panni venivano passati in vasche successive, poi c'era qualcuno che cardava, pettinava la lana, c'erano proprio delle ceste dove si potevano poggiare i panni e farli asciugare, insomma era un laboratorio dove le toghe enormi venivano riportate a splendore con l'ausilio di elementari ingredienti come la soda, l'urina. Non c'era ancora il sapone a quei tempi.
Diciamo, la storia, Don Mario, è sotto i nostri piedi qui.
Incredibile. Quindi... Io che provengo anche da provincia romana di Dalmazia, abbiamo ovviamente anche tanti posti archeologici, scavi, ma una cosa del genere non ho mai visto.
Ci stiamo dilungando, dobbiamo passare subito alla prima rubrica di Anima Latina. Come sempre leggiamo uno dei post di Papa Francesco dal social X account @pontifex_LN e abbiamo scelto per iniziare un post in lingua latina del Papa che tradurremo per voi in italiano dal 14 giugno 2024.
De technologia loqui vult de significazione umane nature disserere ac proinde de una illa nostra condizione, que inter libertatem stat et sensum muneris scilicet disserere vult de officiis.
E qui troviamo al termine di questo post due hashtag. Uno è IA, che sta appunto per intelligenza artificiale, l'altro è G7, perché si tratta di una citazione dal discorso che Papa Francesco ha pronunciato al summit a Borgo Egnazia in Puglia in occasione del G7, l'incontro dei sette grandi del mondo. Papa Francesco ha parlato di intelligenza artificiale, ha detto nessuna macchina dovrebbe scegliere se togliere la vita a un essere umano, ma qui in particolare abbiamo una sua riflessione su cosa significa parlare di tecnologia, de tecnologia loqui. Parlare di tecnologia, dice il Papa, è parlare di cosa significhi essere umani e quindi di quella nostra unica condizione tra libertà e responsabilità, come viene tradotto in latino.
Qui abbiamo messo un po' più stretto, diciamo, con la traduzione latina, de tecnologia loqui vult de significazione humane nature disserrere, nel senso che parlare di tecnologia vuol dire parlare che cosa significa la natura umana.
La natura umana, sì, 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 sì.
Ma in italiano ovviamente è più sciolto, diciamo.
Hac proinde vuol dire sì. E quindi
di quella nostra unica
condizione.
Un'unica condizione che sta tra libertà e responsabilità.
Ecco, responsabilità è tradotto sensus muneris. Che sarebbe letteralmente il senso dei propri
uffici.
Dei propri uffici, cioè la consapevolezza dei propri uffici, diciamo così.
Del dovere, diciamo.
Cilicet. Cioè vuol dire parlare di etica. Ecco, come è tradotta la parola etica qui?
De officiis.
Ah, de officiis. Questo è singolare, no Maria?
Sì, perché stavo guardando che c'è proprio un modo di tradurre intanto l'eccesso di modernità, la tecnologia che appunto gli antichi non avevano, e poi di virtù e attraverso parole latine in modo diverso da come viene spiegato in latino di solito.
Rimane molto, molto classico, diciamo, non fa questi sbalzi, diciamo, letterari come lo fa ovviamente l'italiano o ogni altra lingua vernacolare. Siamo rimasti un po' più stretti col significato latino, ma dall'altra parte anche molto molto ampi, perché appunto, ecco, l'etica abbiamo messo qui de officiis, sui doveri, diciamo,
che su quello che è il titolo di un'opera di Cicerone.
Certo.
I doveri. Etica è tradotta la parola con i doveri. E passiamo adesso ai neologismi, parliamo di tutt'altro. C'era un famoso film italiano di un regista romano che si chiama Nanni Moretti, in cui alla fine di una proiezione si voleva fare il dibattito e si alzava uno e diceva: no, il dibattito
noi
no.
Noi avevamo pensato, appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, il dibattito no!
Sì. Perché insomma i dibattiti dopo i film, una consuetudine soprattutto degli anni 70 in Italia, erano un po' noiosi, però erano dei dibattiti in realtà interessanti e si facevano nell'ambito dei cineforum, cioè dopo la proiezione di un film c'era un dibattito. E da lì questa parola, che è latina, no? Sembra. Però in realtà nel lexicon ha una traduzione
lunghissima
che spiega bene quello che ho appena cercato di dire io.
Infatti, disceptatio de aliquo spettaculo cinematografico.
Don Mario conosceva questo concetto?
No.
In Croazia non ha mai partecipato a un cineforum?
No. Non magari online, se
ma
c'è
neanche
qualcosa,
adesso. Ormai dato i film, ognuno se li vede a casa sua sulla piattaforma, sono le occasioni di dibattito. Magari ci sono dei cineforum sui social,
online,
online, diciamo, si riflette
social
sul
networks,
film.
Che
sì,
poi
sì.
La seconda proposta di traduzione è strana, perché dice detenia cinematografice disceptantium cetus.
Sarebbe
detenia, detenia cos'è, la pellicola lunga?
Lunga pellicola.
Ma non si usa più. Quindi è proprio ormai...
Cioè il gruppo di coloro che discettano sulle pellicole.
Sì.
Che bello, no?
È molto nobilitante, insomma.
Assolutamente.
Certo, c'è una parola, cineforum, che è molto più semplice. Va bene. Andiamo al gergo ecclesiale. E qui Maria ha scelto una frase che deriva da una antica tradizione leggendaria, secondo la quale a pronunciarla è San Pietro, che fuggendo da Roma, dal carcere mamertino, ha la visione di Cristo che viene verso di lui e appunto si rivolge al Signore e gli dice:
Domine, quo vadis?
E appunto, secondo la tradizione, Gesù gli risponde:
Romam ut iterum crucifigar.
Conoscevi, Don Mario, questo scambio?
Certo, sì, come no, è un molto classico, soprattutto nella vita spirituale, nella preparazione, anche nel seminario. Abbiamo sentito tante volte anche questo episodio, che è molto bello, che poi è stato immortalato anche in questo bellissimo romanzo di Sienkiewicz, no? Domine quo vadis. Poi c'è anche una pellicola, appunto, del
1951.
Cristo Gesù, tu sei qui. Cosa c'è, o Signore? Che cosa devo fare? Sono stanco. Come devo seguirti ora? Quo vadis, Domine? Dove vai, o Signore?
Un bellissimo film, anche immortalato direi.
Con Robert Taylor, Deborah Kerr, insomma un Peter Ustinov che interpretava Nerone. E tra l'altro segnaliamo che noi stiamo appunto registrando a fine giugno e il Vicariato, la Diocesi di Roma, ha proprio organizzato una serie di eventi legati alla festa di San Pietro e Paolo per quest'anno e sono proprio intitolati Quo Vadis questi eventi. Quindi insomma una locuzione latina che resta di grande attualità. Chiudiamo con l'espressione proverbi modi di dire e Mariana ha trovato un altro che io non conoscevo.
Necessest multos timeat quem multi timent.
Che sarebbe letteralmente deve temere molti chi molti temono. Allora mi devo raccapezzare un po', cioè chi è temuto da molti a sua volta deve temerli. Dico bene? Le origini di questo aforisma?
E Laberio, decimo Laberio, che è un drammaturgo del 106 avanti Cristo, poi muore nel 43 avanti Cristo, e poi ancora si trova in Publilio Silo, che è sempre del primo secolo avanti Cristo, un altro drammaturgo, che poi contrae un aforisma che pare derivi, insomma si trovi in Solone. Chi è temuto da molti, molti tema. Questa è la traduzione del testo di Solone.
Che è molto più,
più chiaro.
Chiaro, sì, perché si tratta appunto sempre in una dramma, come un atto letterario, ovviamente scende profondamente anche nella natura umana, certo. Quello che corrisponde a quel proverbio qui è talvolta l'attacco è la difesa migliore, no? Proprio perché si fa a causa del timore, no? A causa perché uno ha una certa paura davanti a tutti, nonostante che tanti o tutti hanno paura di lui stesso, no?
Infatti chi ha potere spesso cade rovinosamente. È un po' la stessa cosa.
Beh, speriamo di non aver spaventato i nostri ascoltatori con questa ultima frase. Ringraziamo Don Mario Popovic per essere stato con noi nella prima parte di questa puntata.
Grazie a voi, alla prossima. There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della trasmissione di oggi siamo felici di collegarci con Milano, dove troviamo il professor Daniele Michienzi, insegnante di italiano e latino al liceo classico Tito Livio. Ben trovato Daniele.
Salve, salve a tutti, grazie di avermi invitato.
Ecco Daniele, lei è diventato abbastanza conosciuto nel mondo del web perché ha creato un profilo Instagram che si chiama Loquendum a febbraio scorso, dopo aver coinvolto i suoi studenti di seconda nella traduzione in latino di alcune canzoni di Sanremo. Daniele Michienzi lo trovate appunto su Instagram al profilo Loquendum, che è molto interessante perché si occupa di curiosità linguistiche e non solo di latino. Ma intanto le chiedo di presentarsi ai nostri ascoltatori, dove è nato, qual è un po' il suo curriculum.
Sì, allora, io sono originario della Calabria in realtà, però vivo sin da bambino a Milano, come si sente anche dal mio accento probabilmente. Io ho frequentato il liceo classico, mi sono laureato in lettere moderne con una tesi in letteratura latina, tra l'altro sul Satirico di Petronio, che è la mia opera preferita. In realtà ho anche una seconda laurea in comunicazione che mi è stata utile in questa attività di divulgazione in rete. E il mio amore più grande è la linguistica, in particolare amo molto la linguistica storica, l'indoeuropeistica, oltre naturalmente alla letteratura, specialmente quella latina, quella italiana. E poi grazie al concorso sono diventato docente di lettere latino e da un po' di anni insegno in un liceo classico di Milano, appunto il titolo Livio.
Come nasce l'idea di creare questo profilo Instagram Loquendum?
L'idea è diventata concreta durante il periodo del Festival di Sanremo, quando mi è venuta l'idea di proporre ai miei studenti di lavorare sulla traduzione in latino di alcune canzoni del festival. Visto che la cosa mi aveva poi divertito molto, oltre ovviamente aveva riscosso grande successo tra i miei studenti, avevo pensato di pubblicarle su Instagram e così poi, visto che la cosa è piaciuta molto, sono arrivate addirittura delle interviste su varie testate giornalistiche, radio, ho pensato di usare quello spazio che aveva attirato numerosi follower per scrivere altri post divulgativi con un taglio un po' fresco, divertente, sulla lingua latina inizialmente, poi anche in realtà sulla linguistica in generale.
Sul profilo Loquendum, professor Michienzi, lei fa divulgazione sulla linguistica e sulle lingue antiche, come ci diceva, e utilizza video, canzoni, aneddoti curiosi, sollecitando spesso anche gli utenti, no, a dire la loro su alcuni quesiti etimologici. Qual è il suo scopo? Fare divulgazione? A che pubblico immagina di rivolgersi?
Lo scopo è sicuramente quello di divulgare in maniera accessibile a un pubblico più ampio e variegato possibile delle nozioni di linguistica che solitamente sono per addetti ai lavori, perché se ne parla quasi solo su testi universitari, con un linguaggio specialistico che necessita di un filtro. Ecco, quindi Loquendum vuole fare da filtro, da facilitatore, per portare a un grande pubblico, per quanto possibile, la bellezza della scienza linguistica, la storia delle lingue, la loro evoluzione, l'etimologia, che poi sono argomenti che ho scoperto e piacciono tantissimo.
Secondo lei è un compito, no, che gli insegnanti, i professori, insomma anche noi, diciamo così, adulti, dovremmo avere, quello di educare con questi linguaggi?
Sicuramente per educare bisogna un po', ma lo sanno tutti gli insegnanti, questo, entrare nella mentalità dei giovani, no? Quindi non dico essere come loro perché sarebbe impossibile, però utilizzare anche i loro linguaggi, cercare anche di comprendere qual è il loro modo, no, di approcciarsi alla conoscenza. Sicuramente sono modalità che sono cambiate nel corso degli anni, sarebbe assurdo continuare a usare le modalità che usavamo per esempio 20 anni fa. Le persone che abbiamo di fronte sono cambiate, hanno modi diversi di imparare e quindi anche noi docenti dobbiamo trovare delle nuove tecniche.
Ad esempio, lei è dell'idea che i metodi di insegnamento del latino e del greco andrebbero svecchiati, se ho capito bene?
Certamente. In Italia specialmente, come al solito, abbiamo questo forte attaccamento alla tradizione che da una parte è la nostra bellezza, è ciò che ci rende speciali, però a volte secondo me ci limita un po'. Spesso, ad esempio, nelle scuole in cui ho lavorato ho riscontrato da parte di alcuni colleghi una certa resistenza rispetto alla possibilità di sperimentare delle metodologie nuove. L'idea è va già bene così come facciamo, invece no, perché la glottodidattica nell'ambito delle lingue straniere, per esempio, questi decenni ha fatto passi da gigante, penso al metodo induttivo contestuale. Per quanto riguarda il latino e il greco è come se ci si fosse un po' cristallizzati in una fase in cui c'era solo il metodo grammaticale, quindi l'analisi della morfologia, della sintassi come dei fatti meramente teorici, prima ancora della comprensione del testo. Un po' come se imparassimo l'inglese non a partire dalla comprensione del testo ma dallo studio teorico della grammatica. Il risultato saremmo degli esperti di regole grammaticali, ma avulse, no, da un contesto, quindi non riusciremmo né a capire né a produrre testi in lingua. Ed è ciò che purtroppo, secondo me, sta accadendo con le lingue classiche. Quanti studenti arrivano in quinta sapendo davvero tradurre, cioè capire un brano qualsiasi, no? Quindi la traduzione, che dovrebbe essere un qualcosa di meraviglioso, di divertente persino, diventa così un'operazione penosa, faticosa, di ricerca compulsiva dei lemmi sul vocabolario, senza che peraltro spesso ciò poi porti alla effettiva capacità di capire cosa ci vuole dire quel testo, quell'autore.
Ecco, professor Michienzi, proprio consultando il profilo Loquendum, io ho trovato un suo post in cui lei scriveva che per imparare le lingue antiche servono impegno e dedizione, ma non è vero che debbano essere studiate con sforzo. Ecco, perché le fa questa contrapposizione tra impegno e sforzo? Cosa significa?
Serve impegno e dedizione, ma non sforzo. Questa è una provocazione, forse, ma è anche una ripresa di una tesi elaborata secoli fa dagli umanisti, che sicuramente il latino lo sapevano. Erasmo dice che la grammatica è necessaria, ma anche che la sua trattazione dovrebbe essere breve ed efficace, quindi mirata, e non diventare un'inutile tortura che dura anni. E dice anche che non esiste cosa che si apprenda con miglior risultato di ciò che si impara divertendosi. Divertirsi non è un concetto che va banalizzato, non significa fare didattica con le canzoncine o con i fumetti in latino, che io comunque utilizzo come attività didattiche di supporto motivazionali, ma per divertirsi io intendo anche il godersi il testo, togliere, diciamo, allo studente quell'angoscia di dover, ad esempio, prima analizzare ogni forma, ogni parola, facendo una sorta di scarnificazione parola per parola. Io come insegnante ho rilevato che è meglio lavorare prima sulla comprensione del testo nel suo complesso, e che poi le regole si possono far apprendere anche in maniera più induttiva. E quindi quello che volevo dire è che non possiamo pensare più a una scuola della fatica, ma a una scuola dell'impegno. Sicuramente è un concetto che trovo più funzionale.
Ecco, ma le chiedo così, ex abrupto, a che serve oggi studiare il latino?
Allora, il latino ovviamente non serve a nulla di pratico, né credo che sia, come dicono molti, un modo per allenare la mente o per sviluppare la logica, perché allora tanto varrebbe studiare il cinese, il giapponese, il coreano. Il latino però serve, nel senso che insieme al greco è uno strumento di accesso diretto al mondo classico, che è la nostra radice più profonda, più antica. Col latino, ad esempio, sempre che io impari appunto a leggere, a comprendere un testo senza essere schiavo del dizionario o delle, insomma, regole grammaticali da imparare a memoria, posso immergermi nel pensiero di Seneca, nella poesia di Catullo, nell'epica di Virgilio, senza intermediari, e quindi posso godere di quel testo. Ciò non ha una funzione utilitaristica, ovviamente, ma serve. Serve alla nostra vita, così come ci servono la musica, il teatro, il cinema, che arricchiscono la nostra esistenza in maniera insostituibile.
Ringraziamo moltissimo il professor Daniele Michienzi, che insegna italiano e latino al Liceo Classico Tito Livio di Milano, e speriamo di risentirci presto per qualche sua nuova iniziativa sull'Oquendum. Grazie ancora, professore.
Grazie a voi, è stato un piacere. Quena domus novi Aureliani, primem lucis domus vocatu, e aperdidit multos adolescentes, ex quibus ego miserrimus sum.
Grazie dunque a Davide Michienzi, che insegna italiano e latino al Liceo Tito Livio di Milano. Lo avete appena sentito anche cantare, perché ci ha regalato questo frammento di una sua cover in lingua latina di un classico folk blues come The House of the Rising Sun. Grazie anche a Don Mario Popovic, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 160esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per latinisti, che troverete in podcast come tutte le altre puntate sia su vaticannews.va sia su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.